Questa mattina voglio parlarvi di Isaia. E parto da lontano. Intorno al 1947, un beduino in Medio Oriente, mentre tentava di recuperare la sua capra, tirandogli delle pietre, o come dice qualcun altro, mentre cercava un nascondiglio per nascondere la sua merce di contrabbando, non si sa quale sia una delle due versioni, quella giusta. Tirando delle pietre alla sua capra, queste pietre finiscono dentro una grotta, sente dei cocci che si rompono, va a guardare e scopre, siamo a Qumran, e scopre una delle cose più affascinanti del secolo scorso, i rotoli del Mar Morto. E tra questi rotoli c'era un rotolo di tutto intero, tranne proprio qualche pezzettino che mancava, di Isaia. E questo rotolo di Isaia, che era più o meno lungo un po' più di questa stanza, 7,5 metri, ben conservato, è stato lì circa 2000 anni dentro una giara in una grotta, ancora leggibile, c'è la scansione su internet se volete andarla a vedere, bella, con una bella risoluzione per chi sa leggere quella lingua, ma anche solo per vederlo. E c'era il rotolo di Isaia, appunto, che ha fatto scalpore perché l'ultimo manoscritto che avevano di Isaia nel 47 risaliva a più o meno all'800 d.C., mentre quello ritrovato risaliva al 200 avanti Cristo. Quindi in un attimo si è fatto un salto di 1000 anni, così. Così hanno potuto prenderli, hanno confrontato un po', vedere se quelli che ricopiavano hanno ricopiato giusto. Certo c'erano delle differenze, ma poi nella sostanza poca roba. È una delle scoperte più grandi del secolo scorso. Quindi proprio grazie a un beduino e a una capretta, io propendo per la capretta. Alice, tu preferisci la capretta o il contrabbandiere? Io preferisco la capretta. Sono contento che Dio abbia usato questo mezzo anche divertente per ritrovare questo rotolo. Isaia, che significa Dio e salvezza, o salvezza del Signore. Che tra l'altro il nome Isaia, il suo significato è molto simile a quello di Gesù, Yeshua, Yahweh salva, o anche Giosuè, che poi Giosuè e Gesù sono... In originale sono lo stesso nome reso in modo diverso in italiano. E proprio Isaia, lo ricordava Gianni l'ultima volta che è stato qui, che ha predicato, è proprio Isaia che è chiamato il profeta evangelico per tante profezie, tanti annunci della venuta del Messia. E quindi ho deciso di, un po' per Gianni, un po' colpa di Gianni se ho scelto questo tema, perché lui ha fatto insomma una buona pubblicità a Isaia, e allora ho voluto rileggerlo. E rileggendolo ho pensato che potesse essere utile condividervi qualche pensiero di questo. E comincio subito leggendo Isaia 1:1, che dice: visione che Isaia, figlio di Amoz, ebbe riguardo a Giuda e a Gerusalemme, ai giorni di Uzzia, di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Il libro comincia subito con una parola, visione, che ci fa pensare che è qualcosa che lui ha visto, qualcosa che gli è stato rivelato. Le visioni possono essere anche frutto di aver mangiato qualcosa di pesante la sera, è vero, però nel contesto biblico, per chi crede che la Bibbia è ispirata da Dio, che è Dio che l'ha spirata, sappiamo che è qualcosa che viene dall'alto. Quindi lui riceve questa visione e la scrive. Una lunga visione. Sono 66 capitoli. Isaia quindi scrive questa profezia in un tempo particolarmente duro. Siamo tra il 740 e il 680 a.C. E una ventina d'anni dopo che Isaia ha cominciato il suo ministero, arrivano gli Assiri e portano via un pezzo di Israele, il nord di Israele, se lo deportano. E poi, verso il 700, c'è l'invasione di Giuda da parte di Sennacherib. Quindi è un periodo abbastanza difficile, in cui succedono delle cose che non erano abituali. Qualcosa di molto grande e catastrofico. Versetto 2. Udite, o cieli, e tu terra, presta orecchio, poiché il Signore parla. E quando sono arrivato a questo versetto, già mi sono messo sull'attenti, perché c'è scritto, stai attento, perché il Signore parla. Non è Isaia, non è una persona qualsiasi, non è il tuo vicino di casa, è il Signore che parla. E io mi chiedo se siamo ancora capaci di metterci sugli attenti, quando il Signore è che, quando è Lui che parla. Perché se il Signore parla è perché ha qualcosa da dire di importante. E è vero che questo scritto è stato scritto quasi 3000 anni fa. È vecchio come il cucù, ma proprio vecchio vecchio. E anche leggendolo, devo ammettere che anche alcuni passaggi erano un po' ostici, perché sono così lontani, di un posto lontano, una cultura lontana, altri fatti di cui non sono assolutamente a conoscenza, che si fa un po' di fatica. Però poi quando si va al sodo si vede che i problemi sono sempre gli stessi e i bisogni dell'uomo sono sempre quelli, non sono cambiati. Ce l'avevano allora e ce li abbiamo ancora oggi. E la soluzione era per allora e la soluzione è ancora per oggi. Quindi il Signore vuole dirci qualcosa ancora dopo 3000 anni. E mentre Bruna diceva di conoscere Dio e stavamo cantando preziosa per me la tua parola, come un tesoro, come una perla, mi è venuto questo flash, pensando a questo rotolo di pelle, che voglio dire, dopo 2000 anni che un rotolo di pelle sta in una giara, in una grotta chiusa, profumo non ne avrà avuto tanto, penso. E se non sapevi riconoscere, come lui, quello che ha scoperto, non sapeva riconoscere il valore che aveva in mano in quel momento, che se l'avesse saputo, altro che Paperon de Paperoni sarebbe stato, invece l'ha svenduto poi per poco, poi chi l'ha comprato invece era un po' più furbo, ma se l'avesse saputo, era un tesoro quello. Quindi io ho fatto questa riflessione, anche leggendo questi testi così antichi, e se li sorvoliamo non riusciamo a prendere il valore, bisogna fermarsi. Io ho provato anche in macchina, me lo ascoltavo Isaia, ma non è la stessa cosa come leggere, un po' perché stai guidando e hai la testa per aria, peraltro, e un po' perché non hai le parole sotto, ma poi quando cominci a leggere è lo Spirito che parla, ancora oggi. Allora il Signore parla, e che cosa dice il Signore? Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Il bue conosce il suo possessore, l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non ha conoscenza. Il mio popolo non ha discernimento. Ho nutrito dei figli e li ho allevati, ma essi si sono ribellati a me. Ora, mettetemi nei panni di un genitore. Per chi è genitore è facilissimo, per chi è figlio ci può stare, ce la può fare anche lui, dai, quindi ci dobbiamo riuscire tutti. Tu allevi un figlio, e allevare un figlio, si sa, è bello, no, indubbiamente, no, diciamolo, perché sennò uno pensa che no, è bello, è una gioia, veramente, ma è un lavoro, ci va tempo, fatica, sacrificio, veramente tanto. Tu immagina di stare 10, 15, 20 anni a allevare tuo figlio e poi si rivolta contro di te. Come ti sentiresti? Ecco, questo secondo me è un po' il cuore di quello che Isaia ci sta trasmettendo da parte del Signore. Qui abbiamo un Dio che ha allevato il suo popolo come un figlio, e lo chiama proprio così in Egitto, no? Lascia andare il mio primogenito, il mio figlio, è mio figlio. Qui abbiamo un Dio che parla di suo figlio, che a un certo punto si ribella e lo abbandona, gli volta le spalle e non ne vuole più sapere di lui. E tutto quello che c'è scritto in questo libro, ma come anche gli altri profeti, tutte queste immagini che ci vengono portate, ci devono far capire come si sta sentendo Dio in quel momento nei confronti del suo popolo. Gli dà persino dell'asino. No, magari gli desse dell'asino, perché dice il bue e l'asino, il loro padrone lo conoscono, lo sanno riconoscere, ma il mio popolo no, non è in grado di riconoscere il suo Dio. Abbiamo veramente un Dio che soffre. Io stamattina mi è venuto un altro flash pensando a Mosè, quando sul monte Sinai Dio gli dice che il suo popolo, ha detto vai giù perché là stanno facendo un macello, hanno fatto l'idolo, si stanno prostituendo agli idoli. Poi a un certo punto Dio gli dice, senti, ce l'aveva davanti, spostati Mosè, che io li rado al suolo quelli là, ne faccio, li stermino tutti, via, fuori, e ricomincio con te. Tu diventerai una grande nazione, un grande popolo uscirà da te. Ma di questi fammeli fare fuori perché non li voglio più vedere. Me ne hanno fatte troppe. E Mosè si mette in mezzo invece, dice no, fermati. Ma che cosa penserebbero poi gli egiziani? Ha fatto uscire il suo popolo, l'ha salvato e poi li ha sterminati nel deserto. Ricordati, Signore, che tu sei un Dio lento all'ira. Sei di grande in bontà e in misericordia. Pentiti del male che hai pensato. E non fare del male a questo popolo. Ora, mi è sempre rimasto un po' sullo stomaco questo passo, perché, cioè, a parte che Mosè, tu non so come fai a dire certe cose a Dio, ma anche Dio a pensarle, non solo lui a dirgliele. Dice, ma c'è qualcosa che non va. Ma posso sbagliarmi, ma io credo che sia stato scritto così per farci capire. Io non credo che Dio si dimentichi di avere bontà e di avere misericordia, di essere lento all'ira. Non ha bisogno che Mosè glielo ricordi. Mi spiace, ma non lo posso pensare. Ma è stato scritto in quel modo proprio per farci capire che cosa stava provando Dio in quel momento. Come un padre nei confronti del proprio figlio. Ecco, questo credo che sia il punto. Dio soffre tremendamente per l'atteggiamento del suo popolo. E non può che rimproverarlo a questo punto. Guai alla nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, razza di malvagi, figli corrotti. Hanno abbandonato il Signore, hanno disprezzato il Santo di Israele, hanno voltato le spalle e si sono allontanati. Ma per quale ragione colpirvi ancora? Aggiungereste altre rivolte? Tutto il capo è malato. Tutto il cuore è languente, dalla pianta del piede fino alla testa non c'è nulla di sano in esso, non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte che non sono state ripulite, né fasciate, né lenite con olio. Il vostro paese è desolato, le vostre città sono consumate dal fuoco, i vostri campi li divorano degli stranieri sotto i vostri occhi, tutto è devastato come per un sovvertimento di barbari. Da come parla, non è solo un problema che c'erano i nemici che stavano facendo disastri a livello di case, di vigne, di colture e stavano distruggendo tutto, ma da come scrive, qui c'è un problema proprio del cuore. Queste non ci sono che ferite, contusioni, piaghe aperte che non sono state pulite, che c'era un problema dentro il popolo del Signore. Era quella la causa, perché il resto erano solo una conseguenza, ma il problema stava nel cuore, che era languente, era lì il marcio. È per quello che Dio soffre, perché vede che la situazione del suo popolo è devastante. E al capitolo dopo, scusate, un po' dopo, si vede proprio il disgusto di Dio per il suo popolo. Sentite cosa dice. Innanzitutto li chiama Sodoma e Gomorra. Chiama il suo popolo, suo figlio prediletto, scelto, lo chiama Sodoma e Gomorra. E noi sappiamo bene che cosa sono Sodoma e Gomorra. Io non so se avrete mai il coraggio di chiamare vostro figlio così. Cioè dovete proprio essere furibondi. Deve averne proprio fatte di tutti i colori. Presta orecchio alla legge del nostro Dio, popolo di Gomorra, capo di Sodoma. Che mi importa dei vostri numerosi sacrifici, dice il Signore? Io sono sazio degli olocausti di montoni, del grasso di bestie ingrassate. Il sangue dei tori, degli agnelli e dei capri, io non li gradisco. Quando venite a presentarvi davanti a me, ma chi vi ha chiesto di contaminare i miei cortili? Smettete di portare offerte inutili. L'incenso lo detesto. E quanto ai noviluni e ai sabati di convocare e al convocare riunioni, io non posso sopportare l'iniquità unita all'assemblea solenne. L'anima mia odia i vostri noviluni e le vostre feste stabilite. Mi sono un peso che sono stanco di portare. E quando stendete le mani distolgo gli occhi da voi. E anche quando moltiplicate le preghiere io non ascolto. Le vostre mani sono piene di sangue. Ecco proprio il disgusto di un padre verso suo figlio. Un disgusto portato non perché gliene ha combinata una grossa, ma perché era tutta una serie di cose che aveva fatto e che cozzavano profondamente con Dio. Cioè il problema qui sta in un popolo che con le labbra onora Dio, ma poi ne fa di cotte e di crude dietro. È quella l'incoerenza che non gli va giù. E boh, ha detto adesso basta. E adesso dobbiamo portarla noi, perché non possiamo solo pensare che queste parole siano state rivolte al popolo di Israele. Si sono lasciate scritte per leggerle, e perché bisogna fare poi un confronto col 2020. E qui sta parlando Dio al suo popolo, non sta parlando ai pagani, non sta parlando a quelli che non conoscono Dio, a quelli che lo conoscono e come, e molto bene. C'era gente che sapeva recitare a memoria la Bibbia. I comandamenti li conosceva benissimo. Quindi dobbiamo metterci nei panni di questo popolo e pensare, noi siamo il popolo di Dio, siamo la Chiesa, siamo i suoi figli, così ci chiama. Non è che forse c'è anche qualcosa per noi? Non è che forse quello che dice a loro potrebbe anche dirlo a noi? Non è che lo stiamo anche noi stancando con questa incoerenza tra quello che diciamo la domenica mattina e quello che facciamo da lunedì al sabato? Potrebbe dirlo anche a noi, Signore. Ognuno di noi si deve mettere davanti al Signore e chiedere se c'è qualcosa da mettere a posto. Allora non vuole essere una... Come si dice quando si fa con i bambini? Allora, se non fai questo, ti mando in castigo. Perché leggendo la Bibbia, leggendo il profeta Isaia, quello che io ho capito è che quando Dio ti rimprovera è per farti capire un paio di cose. La prima cosa è che lui ci sta veramente male. E quindi ti sta dicendo, ma ti rendi conto che fai stare male me? E la seconda cosa è per farti cambiare strada, farti riprendere, anche se ti castiga, anche se manda, perché qui ci sono dei castighi che non sono cose leggere, sono cose molto pesanti. Dopo, con la deportazione, la voglia. Ma è tutto fatto per uno scopo, per farti capire che lui sta soffrendo e per farti cambiare strada. Perché lui è veramente un Signore che si ricorda di essere misericordioso, non l'ha dimenticato. E tantissime volte c'è proprio questo ritornello, c'è lui che si sfoga E poi c'è sempre, tipo versetto 9, se il Signore degli eserciti, non degli eserciti, non ci avesse lasciato un piccolo residuo, saremmo come Sodoma, somiglieremmo a Gomorra. Poi parlerà del ceppo, dice ho tagliato la pianta, è vero, ma ho lasciato il ceppo. C'è sempre un pensiero di futuro, speranza futura, che il popolo si possa riprendere e possa ricominciare a camminare dritto e non deviare. E questo è proprio l'amore di Dio che si vede. In tutto il profeta si vede questo. Ma si vede soprattutto l'amore di Dio in queste profezie che ogni tanto ti chiedi se ha smesso di scrivere, è andato a fare qualcos'altro e poi è ritornato con un'altra idea, si è messo a scrivere. Perché ogni tanto ti ritrovi delle profezie di punto in bianco, ma verrà un giorno un rampollo, figlio di Davide, della discendenza di Jesse, un figlio c'è nato e il dominio riposerà sulle sue spalle. Poi ogni tanto, ma le tenebre non dureranno per sempre, perché questo popolo che vive in quella zona, e parla proprio della Galilea, vedrà una grande luce, flash, 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 che poi gli autori del Nuovo Testamento, ma anche i rabbini stessi che ancora stanno aspettando il Messia, riconoscono in questi flash tutte profezie messianiche, tutti riferimenti all'arrivo di un qualcuno, un Messia, un unto del Signore che verrà a mettere a posto le cose. E sono tutti spesso, non solo, ma si vede che il nocciolo è che questo Messia vuole ristabilire prima di tutto la relazione con Dio, poi anche ristabilire, liberare dai nemici, certo, c'è poi tutto quello, ma Isaia 53, quando ci fa proprio vedere che questo Messia che arriva muore come una pecora che viene portata, un agnello che viene portato al mattatoio, consapevole di quello che sta succedendo, ma muta, che si lascia uccidere a causa dei peccati del suo popolo. Allora capisci che Dio vuole ristabilire prima di tutto quel problema lì, perché quello è il problema principale. Una volta che abbiamo risolto il problema principale, poi dopo se ne parla sul resto. E più volte in questo ritornello, ovviamente, c'è un appello al pentimento, un appello al ravvedimento, a riconoscere che si sta sbagliando, a riconoscere che quello che si sta facendo non è bene, ma è male. Questo è il ravvedimento, vedere una cosa nel modo giusto, in modo diverso. Tu pensavi che fosse bene, invece è male. Pentirsi vuol dire riconoscere che stai sbagliando. Convertirsi vuol dire gira, vai da un'altra parte, cambia strada, converti la rotta. È pieno, Isaia è pieno. Dio rimprovera, dà una luce verso il futuro e però ti dice c'è anche una tua parte, non posso mica far tutto io. Devi anche riconoscere che stai sbagliando e devi essere consapevole che se non ti penti di quello che hai fatto non potrai mai cambiare strada. Lavatevi, versetto 16, capitolo 1, lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. E adesso arriva il bello, se fate questo, se capite che state sbagliando e riconoscete il vostro peccato e volete cambiare strada, allora poi veniamo e discutiamo, dice il Signore. E anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. E anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana. Se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Il Signore è sempre pronto. Lui non si è dimenticato di essere benigno e misericordioso, continua a esserlo. anche nonostante tutto il disgusto che vediamo in queste righe un po' prima, lui comunque. Ma come fai? Mettetevi anche di nuovo nei panni di un genitore. Può fartene veramente di cotte e di crude, però è tuo figlio sempre. Continua a rimanere tuo figlio. E un padre ha pietà di suo figlio. Niente da fare. È nella sua natura. Viene dalle sue viscere. Come puoi? Come puoi? E questo è Dio. Dio è così. Ma non può il peccatore rimanere impunito. C'è sempre questo fatto. Anche quando Mosè l'ha convinto a non sterminare il suo popolo, non di meno il Signore ha detto, va bene, ma nessuno di quelli dai 20 anni in su entrerà nella terra promessa. Moriranno tutti in questo deserto perché hanno abbandonato il Signore. Solo la nuova generazione entrerà. E così è stato. Tranne per due uomini, Giosuè e Caleb. Così è stato. Perché? Perché Dio è amore. Sì, vero, però è anche giusto, giustizia. Non si può passare sopra. E questo si vede in tutta la Bibbia, questo è il messaggio. Questo è quello che deve uscire dalla Bibbia quando già. Non dobbiamo vedere un Dio che fa sterminare bambini, donne, uomini vecchi, giovani, che veramente c'è da mettersi le mani nei capelli e dire, ma che cosa sta succedendo qui? Che violenza. Deve uscire questo, perché è questo il cuore di Dio. Il cuore di un Dio che soffre tremendamente per il suo popolo soprattutto, ma in generale per tutta l'umanità, e che vuole ristabilirlo, e vuole di nuovo una relazione con lui. Ci tiene da matti. Lui lo vuole. Ed è molto chiaro quando si arriva al capitolo 2, che non leggiamo, che Dio ha un giorno, lo ha preparato, lo ha stabilito, un giorno in cui dice contro tutto ciò che è orgoglioso e altero. C'è un giorno in cui ci sarà la parola fine, non ci sarà più tempo, basta, il tempo è finito, la pazienza è finita. Perché cioè c'è un limite, basta, in cui tutto quello che non è stato messo a posto, così lo capisco io, tutto quello che è rimasto dietro di noi, del nostro orgoglio, che non abbiamo voluto ammettere, tutto quello che non è stato messo ai piedi della croce, che non è stato chiesto di cui non è stato chiesto perdono, tutto verrà livellato. Nel senso che Dio dovrà giudicarlo, in quel senso, non che verrà cancellato. C'è un giorno in cui Dio dirà, adesso basta. Ma fino a quel giorno c'è la possibilità di andare davanti a Lui, di mettersi davanti a Lui e dire, Signore, io ho sbagliato, sono un orgoglioso e ti chiedo perdono. Fino a quel giorno c'è tempo. Oggi, per esempio, è quel giorno. Oggi dice, se udite la sua voce, non indurite il vostro cuore, non induritelo, è solo peggio a rimandare. Allora la domanda che vi faccio è, siete disposti a cambiare musica? Siete disposti? E vorrei concludere leggendo il capitolo 12, che ho piacevolmente riscoperto, sembra un salmo buttato in mezzo al libro. E chiude anche un po' il primo paragrafo di tutte le profezie riguardanti Giuda e Gerusalemme e il suo popolo, per poi passare alle profezie sulle nazioni. È stato bellissimo trovare questo capitolo 12. Tra l'altro è anche corto, quindi non è normale in tutto il libro, però prima di leggerlo voglio solo ricordarvi che questo capitolo, quello che viene detto in questo capitolo, viene dopo tutto quello che è stato scritto prima. E prima è stato scritto che se non c'è ravvedimento, se non c'è pentimento, se non c'è conversione, non c'è nessuna salvezza, non c'è nessuna speranza, perché quello è il punto di partenza. Quando c'è quello, allora ne parliamo. E il capitolo 11 che precede è un capitolo conosciutissimo, in cui ci sono le profezie di quando il Messia sarebbe tornato, avrebbe ristabilito il legno e il regno, e dice: il lupo abiterà con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto, ecco che torna anche il capretto, stavolta lui, il vitello, il leoncello e il bestiame ingrassato staranno insieme, un bambino le condurrà. È la profezia del regno messianico. E subito dopo viene questo capitolo 12, che è un po' il coronamento e l'inno di gloria di un popolo rinnovato dentro, in relazione di nuovo col suo Dio. In quel giorno dirai: io ti lodo, Signore. Infatti, dopo esserti adirato con me, la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò paura di nulla, poiché il Signore è la mia forza e il mio cantico. Egli è stato la mia salvezza. Voi attingerete con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza, e in quel giorno direte: lodate il Signore, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere tra i popoli, proclamate che il suo nome è eccelso. Salmeggiate al Signore, perché ha fatto cose grandiose. Siano esse note a tutta la terra. Abitante di Sion, grida, esulta, perché il Santo di Israele è grande in mezzo a te. Ecco, allora sì. Allora in quel giorno potremmo davvero dire questo. Ed esultare per la salvezza di Dio. Perché saremmo rinnovati dentro, avremmo fatto pace con Lui. Dove Dio regna c'è prosperità. In quel giorno, dove prima c'era separazione, schiavitù e vita rovinata, forse qualche aquilotto si ricorderà queste tre parole: separazione, schiavitù, vita rovinata, perché un giorno li ho fatti andare a casa depressi con queste tre parole, ma domenica prossima poi rimediamo. Dove c'erano queste tre parole, adesso ci sono separazione, adesso c'è relazione, schiavitù, libertà, vita rovinata, vita rinnovata, vita ritrovata. Adesso tutto è tornato a posto. Dove Dio regna c'è prosperità. E mi sono fatto una domanda questa mattina, e questa è l'ultima che dico, poi chiudo. Perché si predica domenica dopo domenica, mese dopo mese, anno dopo anno? Perché si fa? Con la preghiera e con la speranza che quello che si dice abbia un effetto su chi ascolta, compreso il predicatore che sta ascoltando la sua voce, la sua propria voce. Che serva qualcosa, che si cambi qualcosa. Perché se non cambia niente è stata tutta fatica sprecata. Quindi vorrei concludere con pregando. Signore, ti voglio ringraziare per questo profeta che mi ha piacevolmente sorpreso, mi ha ricordato, mi ha fatto capire quanto tu sia un Dio che ama davvero il suo popolo, che ama la sua creatura e che soffre tremendamente. Ho capito che tu soffri quando noi non camminiamo con te, quando non abbiamo relazione con te. E ti chiedo davvero di aiutarci a mettere da parte l'orgoglio, di avere l'umiltà di capire quando sbagliamo, di chiederti perdono, anche se forse siamo credenti da tanti anni, ma di chiederti perdono e di ricominciare ad avere questa relazione con te, di continuarla. Signore, ti chiedo anche che la tua parola possa fare effetto nel nostro cuore, che possiamo andare a casa ristorati, rincuorati, magari anche bastonati, però col desiderio di ricominciare con te. Nel nome di Gesù. Amen.